RKC, Radio Krishna Centrale, presenta La scienza della realizzazione spirituale, una raccolta di estratti da lezioni, interviste e discorsi di Sua Divina Grazia Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore acharya e maestro spirituale della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ISKCON. Un programma di Radio Krishna Centrale a cura di Bhakta Andrea S. Copyright BBTE, Bhaktivedanta Book Trust International. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Per qualsiasi informazione visitate il sito radiokrishna.com. Capitolo 4. Krishna e Cristo. Parte 1. Krishna o Cristo, il nome è lo stesso. Durante una passeggiata mattutina vicino al centro dell'Associazione per la Coscienza di Krishna di Francoforte sul Meno, nella Germania occidentale, Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, con alcuni suoi discepoli, fu raggiunto da padre Emanuel Junklausen, monaco benedettino del monastero di Niederalteich. Notando che Srila Prabhupada teneva tra le dita una corona con cui meditava, simile al rosario dei cattolici, padre Emanuel spiegò che anche lui recitava costantemente una preghiera. Gesù Cristo, sii misericordioso con noi. Ebbe così inizio la seguente conversazione. Srila Prabhupada, qual è il significato della parola Cristo? Padre Emanuel, Cristo viene dal greco Christos, che vuol dire unto. Srila Prabhupada, Christos è la versione greca della parola Krishna. Padre Emanuel, molto interessante. Srila Prabhupada, in India, quando una persona dice Krishna, spesso pronuncia Krishta. Krishta in sanscrito significa fascino. Perciò, quando ci rivolgiamo a Dio chiamandolo Cristo, Krishta o Krishna, ci riferiamo sempre a Lui, la persona suprema, Dio, l'infinitamente affascinante. Quando Gesù disse, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, quel nome era Krishta o Krishna, è d'accordo? Padre Emanuel, penso che Gesù, come figlio di Dio, ci abbia rivelato il vero nome di Dio, Cristo. Possiamo anche chiamare Dio Padre, ma se vogliamo rivolgerci a Lui con il suo vero nome, diremo Cristo. Srila Prabhupada. Sì, Cristo è un altro modo di dire Krishna e Krishna è un altro modo di pronunciare Krishna, il nome di Dio. Gesù disse di glorificare il nome di Dio, ma ieri ho sentito un teologo affermare che Dio non ha nome. Possiamo solo chiamarlo Padre. Naturalmente un figlio può rivolgersi a suo padre chiamandolo padre, ma questo non vuol dire che egli non abbia un nome proprio. Così Dio è un nome indeterminato per la sua persona suprema, che si chiama in realtà Krishna. Cristo, Krishna o Krishna, con qualsiasi nome lo chiamate, è sempre a Dio, la persona suprema, che vi rivolgete. Padre Emanuel, sì. Se vogliamo parlare del vero nome di Dio, diremo Cristo. Nella nostra religione abbiamo la Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e crediamo che il nome di Dio può esserci rivelato solo dal Figlio di Dio. Gesù Cristo rivelò il nome del Padre, perciò accettiamo Cristo come il nome di Dio. Srila Prabhupada, in realtà Krishna o Cristo è lo stesso. La cosa importante è seguire i principi vedici che raccomandano, per la nostra era, il canto del nome di Dio. Il metodo più facile è cantare il Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama e Krishna sono due nomi di Dio e Hare è la sua energia. Cantando il Maha Mantra ci rivolgiamo quindi a Dio insieme alla sua energia. Il Signore ha due energie, una spirituale, l'altra materiale. In questo mondo, stretti nella morsa dell'energia materiale, preghiamo Krishna che ci liberi dalla schiavitù alla materia e ci accolga tra coloro che sono impegnati nel servizio dell'energia spirituale. Questa è l'essenza della nostra filosofia. Hare Krishna significa «O energia divina, o Dio, Krishna, impegnami al tuo servizio». È nella nostra natura rendere servizio a qualcuno o a qualcosa. Purtroppo, ora ci siamo abbassati a servire la materia, ma se volgiamo il nostro servizio verso l'energia spirituale, la nostra vita diventerà perfetta. Credersi un indù, un musulmano, un cristiano, credersi questo o quello, sono solo etichette che ci siamo incollati. Praticare il Bhakti Yoga, o servizio d'amore a Dio, significa liberarsi da tutte queste errate designazioni e dedicarsi esclusivamente al servizio di Dio. Abbiamo creato tante religioni, quella cristiana, indù, musulmana, ma solo quando troveremo quella religione che non ci fa più credere di essere indù, cristiani o musulmani, potremo definirla Bhakti, pura religione. Padre Emmanuel, Mukti? Srila Prabhupada, no. Bhakti. Mukti, liberazione dalle sofferenze materiali, è già inclusa nella Bhakti, dipende da essa. Infatti chi agisce a livello della Bhakti ha già raggiunto la liberazione, come conferma la Bhagavad Gita, 14 verso 26. Maam chayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunam samatityaitam brahmabhujaya kalpate. Colui che si assorbe completamente nel servizio di devozione, senza mai deviare, trascende subito i tre guna e raggiunge così il livello del Brahman. Padre Emmanuel, Krishna è il Brahman? Srila Prabhupada, Krishna è il Para-Brahman. Nella realizzazione del Brahman ci sono tre aspetti, Brahman impersonale, Paramatma localizzato e Brahman personale. Krishna è il supremo Brahman. Si può conoscerlo solo realizzando il Brahman personale, perché Dio è, in ultima analisi, una persona. Nello Srimad Bhagavatam 1.2.11 si afferma Vadanti tat tattva vidas tattvam yajnanam adhyavyam Brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate. Gli spiritualisti eruditi che conoscono la verità assoluta, definiscono questa sostanza non duale come Brahman, Paramatma e Bhagavan. L'aspetto personale è la tappa finale nella realizzazione di Dio. Tutte le perfezioni sono presenti in Lui in modo completo. Dio è il più potente, il più ricco, il più bello, il più famoso, il più saggio e il più rinunciato. Padre Emmanuel, sì, sono d'accordo. Srila Prabhupada, Dio è assoluto, perciò il suo nome, la sua forma e le sue qualità, anch'esse assolute, non sono differenti da Lui. Cantando il suo santo nome si entra in diretto contatto con Lui e si acquisiscono qualità divine. E una volta purificati completamente, potremo godere della sua compagnia. Padre Emmanuel, ma la nostra comprensione del nome di Dio è limitata. Srila Prabhupada, è vero, noi siamo limitati, ma Dio è illimitato e assoluto, quindi ha un infinito numero di nomi, ognuno dei quali assoluto. Quindi ha un infinito numero di nomi, ognuno dei quali è Dio. La nostra comprensione dei suoi nomi varia in proporzione al nostro avanzamento spirituale. Padre Emmanuel, anche noi cristiani predichiamo l'amore per Dio e cerchiamo di svilupparlo in noi rendendogli servizio con tutto il cuore. Che differenza c'è quindi tra il vostro movimento e il nostro? Perché manda i suoi discepoli in Occidente a predicare l'amore per Dio quando il Vangelo di Gesù Cristo offre lo stesso messaggio? Srila Prabhupada, purtroppo i cristiani non seguono i comandamenti di Dio. Ecco il problema. Non è d'accordo? Padre Manuel. Sì, devo ammettere che fino a un certo punto lei ha ragione. Srila Prabhupada. Che valore ha quindi l'amore che i cristiani hanno per Dio? Se non seguite gli ordini di Dio, dov'è il vostro amore? Se amate Dio, non disubbidite ai suoi ordini. Se trascurate le sue istruzioni, significa che il vostro amore non è sincero. Ovunque, oggi la gente preferisce amare i propri cani piuttosto che Dio. Il movimento per la coscienza di Krishna intende perciò risvegliare nella gente il suo dimenticato amore per Dio e insegnare a tutti che cosa veramente significhi amare Dio. Non solo i cristiani sono condannabili, ma anche gli indù, i musulmani e tutti gli altri. Si fanno passare per cristiani, indù o musulmani, ma non ubbidiscono a Dio. Che senso ha tutto ciò? Visitatore, lei afferma che i cristiani trasgrediscono le leggi di Dio. In che modo? Srila Prabhupada, non uccidere, dice un comandamento, ma essi continuano a costruire mattatoi. I cristiani si rifiutano di seguire questo comandamento. Non è d'accordo? Padre Manuel, personalmente devo ammettere che è vero. Srila Prabhupada, ebbene, se i cristiani vogliono amare Dio, devono finirla col massacro di questi animali. Padre Manuel, ma questa non è la cosa più importante. Srila Prabhupada, se trascurate una cifra, ci sarà un errore nel vostro calcolo. Qualsiasi numero sommerete o sottrarrete in seguito, il vostro calcolo rimarrà sempre sbagliato a causa di quell'errore iniziale. Non possiamo accettare una parte delle scritture e rifiutarne un'altra, a nostro piacere, e pretendere di ottenere un risultato positivo. Un contadino, per esempio, vedendo che la gallina mangia con il becco e depone le uova con la parte posteriore del suo corpo, può pensare: è costoso mantenere la parte anteriore della gallina perché devo nutrirla. Meglio tagliarla via. Ma una gallina senza testa come può produrre delle uova? Così, se nelle scritture trascuriamo le regole difficili da seguire per obbedire solo a quelle facili, che vantaggio trarremo da tale interpretazione? Bisogna seguire tutte le ingiunzioni delle scritture così come sono e non soltanto quelle che ci convengono. L'ordine è di non uccidere. Se lo trascurate, come potete dire di amare Dio? Visitatore, i cristiani pensano che questo comandamento si applichi solo agli uomini, non agli animali. Srila Prabhupada, vorrebbe dire che Cristo non fu abbastanza intelligente da usare la parola giusta, omicidio? C'è differenza tra uccidere e commettere un omicidio. Quest'ultimo si riferisce agli esseri umani, mentre il primo vale per tutte le uccisioni, soprattutto per quelle animali. Pensa veramente che Cristo non fosse abbastanza intelligente da usare la parola adatta, omicidio, invece di uccidere, se voleva indicare solo l'uccisione di uomini? Padre Manuel, ma nel Vecchio Testamento questo comandamento si riferisce all'omicidio. E quando Gesù disse non uccidere, non solo intendeva istruire l'uomo a non uccidere i suoi simili, ma voleva anche insegnargli a nutrire amore per il prossimo. Oltre a un senso fisico, gli diede anche un significato morale. Non insultate, non offendete, non maltrattate gli altri. Parlò quindi sempre di relazione tra uomini, mai tra uomini e animali. Srila Prabhupada, questo testamento o quello non è importante. A noi interessano le parole usate nei comandamenti. Ma se volete interpretare queste parole, allora è un'altra cosa. Non uccidere vuol dire che i cristiani non dovrebbero uccidere. Questo è il significato diretto. Potete naturalmente avanzare molte interpretazioni per giustificare il vostro comportamento, ma noi sappiamo bene che qui non c'è alcun bisogno di interpretare. Solo quando le cose non sono chiare ci possono essere interpretazioni, ma qui il significato è evidente. Non uccidere è una chiara istruzione. Perché interpretarla? Padre Manuel, ma anche nutrendosi soltanto di vegetali si deve uccidere. Srila Prabhupada. La filosofia Vaishnava insegna a non uccidere neppure le piante se non è necessario. Nella Bhagavad Gita 9, verso 26, Krishna dice Patram pushpam palam toyam yome bhaktya prayakchati taddaham bhakti upahritam ashnami prayatatmanaha. Chiunque mi offra con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto e dell'acqua, accetterò la sua offerta. Noi offriamo a Krishna solo quei cibi che lui gradisce, poi mangiamo i resti dell'offerta. Se offrire a Krishna cibo vegetariano fosse peccato, sarebbe lui a commetterlo, non noi. Ma Dio è apapa vidda, immune dalle reazioni del peccato. È come il sole che con la sua potenza purifica persino l'urina, o come un re che, con il suo potere, può condannare a morte un assassino, ma non è personalmente mai soggetto a punizione. Mangiare cibo offerto a Krishna è un po' come uccidere un soldato in tempo di guerra. Quando il comandante ordina di attaccare, il soldato ubbidiente che uccide il nemico riceverà una medaglia. Ma quello stesso soldato verrà punito se ammazza qualcuno di propria iniziativa. Così, quando mangiamo solo prasada, i resti del cibo offerto a Krishna, non commettiamo nessun peccato. La Bhagavad Gita 3 verso 13 lo conferma. I devoti del Signore sono liberi da ogni colpa, poiché mangiano soltanto alimenti offerti in sacrificio. Ma coloro che preparano cibi solo per il proprio piacere non si nutrono che di peccati. Padre Emanuel, non è possibile che Krishna autorizzi a mangiare carne? Srila Prabhupada, sì, nel regno animale. Ma l'uomo civilizzato, religioso, non è fatto per uccidere gli animali e mangiarseli. Se smettete di uccidere gli animali e cantate il santo nome di Cristo, tutto migliorerà. Non sono venuto a insegnarvi qualcosa di nuovo, ma solo a pregarvi di cantare il nome di Dio. Anche la Bibbia vi chiede la stessa cosa. Possiamo unirci nel glorificare il nome di Dio, e se avete pregiudizi verso il nome di Krishna, cantate Cristo o Krishna, non c'è differenza. Sri Chaitanya disse Nam Nam Akari Bahuddha Nijja Sarva Shakti. Dio ha milioni e milioni di nomi, e ognuno di essi ha la potenza di Dio, perché non c'è differenza tra Lui e il suo nome. Anche se preferite considerarvi indù, cristiani o musulmani, semplicemente cantate il nome di Dio menzionato nelle vostre scritture e giungerete così al livello spirituale. La vita umana è destinata alla realizzazione spirituale. Questo è il vero privilegio della forma umana di vita. Imparare ad amare Dio è il dovere dell'uomo. Non importa se compie il suo dovere da indù, da cristiano o da musulmano, l'importante è che lo compia. Padre Emanuel, sono d'accordo con lei. Srila Prabhupada, mostrando una corona di 108 grani usata per la meditazione. Voi avete il rosario e noi abbiamo questa corona con cui recitiamo il nome di Dio, ma non vedo i cristiani fare altrettanto. Perché sprecare quest'occasione che la vita umana ci offre? Gli animali non possono pronunciare il nome di Dio, ma noi siamo provvisti di una lingua umana. Che cosa perdiamo a cantare i santi nomi di Dio? Nulla, anzi ne trarremo un gran beneficio. I miei discepoli cantano costantemente Hare Krishna. Potrebbero andare al cinema o fare tante altre cose, se volessero, ma non sono interessati a queste attività. Non mangiano carne, né pesce, né uova, non prendono sostanze intossicanti, non bevono, non fumano, non partecipano a giochi d'azzardo, evitano le speculazioni mentali e le relazioni sessuali illecite. Ma tutti cantano il nome di Dio. Se volete collaborare con noi, andate nelle chiese e cantate Cristo o Krishna. Qual è la difficoltà? Padre Emanuel, nessuna difficoltà, personalmente sarei felice di unirmi a voi. Srila Prabhupada, noi ci rivolgiamo a lei come rappresentante della Chiesa Cattolica. Invece di chiudere le chiese, perché non le date a noi? Le useremmo per glorificare il nome di Dio 24 ore al giorno. In molte città abbiamo acquistato delle chiese che avevano dovuto chiudere perché nessuno le frequentava più. A Londra ho visto centinaia di chiese vuote e altre usate a scopi mondani. A Los Angeles ne abbiamo acquistata una che nessuno frequentava, ma se lei visita quella stessa chiesa oggi, vi troverà migliaia di persone. In pochi minuti ognuno può avere un'idea di chi è Dio. Padre Emmanuel, capisco. Srila Prabhupada, ma la gente non capisce, perché non vuole capire. Questa è la malattia. Visitatore, penso che per capire Dio non ci voglia intelligenza, ma umiltà. Srila Prabhupada, umiltà significa intelligenza. Il regno di Dio è degli umili e dei miti, si afferma nella Bibbia. Ma la filosofia dei ciarlatani insegna che tutti sono Dio e quest'idea è diventata di moda oggi. Come si può essere umili e miti se tutti pensano di essere Dio? Perciò io insegno ai miei discepoli ad acquisire queste qualità che permetteranno loro di fare un rapido avanzamento spirituale. Essi si prosternano sempre di fronte alle forme di Dio nel Tempio e davanti al Maestro spirituale. Nei Veda si afferma: il senso e la portata del sapere vedico si rivelano immediatamente, in tutta la loro pienezza, solo alle grandi anime dotate di una fede totale in Dio e nel Maestro spirituale. Padre Emmanuel, si dovrebbe essere umili con tutti. Srila Prabhupada, sì, ma ci sono due tipi di rispetto, speciale e normale. Sri Krishna Chaitanya insegnò a rispettare tutti, anche chi non ci mostra rispetto, senza mai aspettarsi onori in cambio. Ma un particolare rispetto va a Dio e al suo puro devoto. Padre Emmanuel, sì, è giusto. Srila Prabhupada, penso che i preti dovrebbero collaborare con il movimento per la coscienza di Krishna. Cantare il nome di Cristo e non indulgere più al massacro di animali è un programma in accordo con gli insegnamenti della Bibbia. Non è una filosofia di mia invenzione. Mettete in pratica questi insegnamenti e vedrete che la situazione mondiale cambierà. Padre Emmanuel, la ringrazio molto. Srila Prabhupada, Hare Krishna. Capitolo 4, parte 2. Cristo, i cristiani e Krishna. Lo Srimad Bhagavatam afferma che ogni autentico predicatore della coscienza di Dio deve possedere le qualità titiksha, tolleranza, e karuna, compassione. Entrambe queste qualità sono presenti nel carattere di Gesù Cristo. Era così tollerante che persino quando fu crocifisso non condannò nessuno. Ed era talmente compassionevole che pregò Dio di perdonare tutti coloro che stavano tentando di ucciderlo. Naturalmente non potevano realmente ucciderlo, ma pensavano di poterlo fare, quindi commisero una grande offesa. Mentre stavano crocifiggendolo, Cristo pregò: «Padre, perdonali, non sanno quello che fanno». Un predicatore della coscienza di Dio è amico di tutti gli esseri viventi. Gesù Cristo esemplificò questa attitudine insegnando: «Non uccidete». Ma i cristiani preferiscono fraintendere questa istruzione. Pensano che gli animali non abbiano anima, per cui ritengono di poter uccidere liberamente nei mattatoi milioni di animali innocenti. Così, benché ci siano molte persone che professano di essere cristiani, è molto difficile trovarne una che segua rigidamente le istruzioni di Gesù Cristo. Un Vaishnava è triste nel vedere gli altri soffrire. Perciò Gesù Cristo acconsentì a essere crocifisso, per liberare gli altri dalle loro sofferenze. Ma i suoi seguaci sono così privi di fede che hanno deciso: lasciamo che Cristo soffra per noi e continuiamo a fare peccati. Essi amano Cristo così tanto da pensare: mio caro Gesù, noi siamo molto deboli, non riusciamo ad abbandonare le nostre attività peccaminose, perciò soffri tu per noi. Gesù Cristo insegnò: non uccidete, ma i suoi seguaci hanno deciso: uccidiamo in ogni caso, e aprono mattatoi moderni, grandi e scientifici. Se faremo dei peccati, Cristo soffrirà per noi. Questa è la più abominevole delle conclusioni. Cristo può assumersi le sofferenze dei precedenti peccati dei suoi devoti, ma prima essi devono diventare saggi. Perché devo far soffrire Gesù Cristo per i miei peccati? Devo smettere di fare attività peccaminose. Supponiamo che un uomo, il figlio preferito di suo padre, commetta un omicidio. E supponiamo che pensi: se mi puniranno, mio padre potrebbe soffrire a mio posto. La legge lo permetterà? Quando l'omicida viene arrestato e dice: no, no, rilasciate me e arrestate mio padre, sono il suo figlio prediletto, la polizia accoglierà la sua stupida richiesta? Lui commise l'omicidio, ma pensa che suo padre dovrebbe subire la punizione. È una proposta logica? No. Tu hai commesso l'omicidio, tu devi essere impiccato. Allo stesso modo, quando commettete attività peccaminose, voi dovete soffrirne, non Gesù Cristo. Questa è la legge di Dio. Gesù Cristo era una grande personalità, il figlio di Dio, il suo rappresentante. Non aveva alcun difetto. Eppure fu crocifisso. Voleva consegnare la coscienza di Dio, ma lo ricambiarono crocifiggendolo. Erano veramente ingrati. Non erano in grado di apprezzare la sua predica. Noi invece lo apprezziamo e lo onoriamo come rappresentante di Dio. Naturalmente, il messaggio che portò Cristo era basato su quel particolare periodo, su quel particolare luogo e paese, e adatto a un particolare gruppo di persone. Ma certamente egli è il rappresentante di Dio. Per questa ragione noi adoriamo Gesù Cristo e gli offriamo i nostri omaggi. Una volta a Melbourne un gruppo di sacerdoti cristiani venne a farmi visita. Mi chiesero: che cosa pensi di Gesù Cristo? Risposi: è il nostro guru, predicava la coscienza di Dio, quindi è il nostro maestro spirituale. I sacerdoti apprezzarono molto. In effetti, chiunque predichi le glorie di Dio deve essere accettato come guru. Gesù Cristo era una grande personalità. Non dobbiamo pensare a Lui come a un essere umano ordinario. Le scritture dicono che chiunque consideri il maestro spirituale un uomo ordinario ha una mentalità demoniaca. Se Gesù Cristo fosse stato un uomo ordinario, non avrebbe potuto dare la coscienza di Dio. Capitolo 4, parte 3. Non uccidere. Al centro ISKCON di Parigi, Srila Prabhupada parla con il cardinale Danielu. La Bibbia non dice semplicemente non uccidere l'essere umano, dice più ampiamente non uccidere. Perché la interpretate a seconda di come vi conviene? Quando non c'è assolutamente cibo, si può mangiare carne per non morire di fame. Ma questa è un'altra cosa. Ma è veramente peccaminoso mantenere regolarmente mattatoi solo per soddisfare il vostro palato. Srila Prabhupada: Gesù Cristo disse non uccidere. Perché allora i cristiani uccidono gli animali? Cardinale Danielu: naturalmente il cristianesimo proibisce di uccidere, ma noi crediamo che ci sia differenza tra la vita di un essere umano e quella delle bestie. La vita di un essere umano è sacra perché l'uomo è fatto a immagine di Dio. Per questo è proibito uccidere un essere umano. Srila Prabhupada: ma la Bibbia non dice semplicemente non uccidere l'essere umano, dice più ampiamente non uccidere. Cardinale Danielo, noi crediamo che solo la vita umana sia sacra. Srila Prabhupada, questa è la vostra interpretazione. Il comandamento dice non uccidere. Cardinale Danielo, è necessario per l'uomo uccidere animali in modo di avere cibo da consumare. Srila Prabhupada, no. L'uomo può mangiare cereali, verdure, frutta e latte. Cardinale Danielo, niente carne? Srila Prabhupada, no. Gli esseri umani sono fatti per mangiare cibo vegetariano. La tigre non viene a mangiare la vostra frutta. Il cibo che le è stato prescritto è la carne animale. Il cibo prescritto all'uomo è composto da verdure, frutta, cereali e prodotti del latte. Così, come potete affermare che uccidere gli animali non è peccato? Cardinale Danielo, crediamo sia una questione di motivazione. Se l'uccisione dell'animale fornisce cibo all'affamato, allora è giustificata. Srila Prabhupada, prenda ad esempio la mucca. Beviamo il suo latte, perciò è nostra madre. È d'accordo? Cardinale Danielo, certamente. Srila Prabhupada, se la mucca quindi è vostra madre, come potete pensare di ucciderla? Prendete il suo latte e quando è vecchia e non può più darne, le tagliate la gola. Questo è comportamento umano? In India ai mangiatori di carne è consigliato di uccidere animali delle specie inferiori come capre, maiali e persino bufali. Ma l'uccisione della mucca è il più grave dei peccati. Predicando la coscienza di Krishna, chiediamo alla gente di non mangiare nessun tipo di carne e i miei discepoli seguono rigidamente questo principio. Ma se in determinate circostanze gli altri sono obbligati a mangiare carne, devono allora consumare la carne di animali inferiori. Non uccidete le mucche, è il più grave dei peccati. E finché un uomo pecca, non può comprendere Dio. Il compito principale dell'essere umano è comprendere Dio e amarlo. Ma se rimanete nella condizione di peccato, non sarete mai in grado di comprendere Dio. Che dire di amarlo? Cardinale Danielo, penso che questo forse non è un punto essenziale. La cosa importante è amare Dio. I comandamenti pratici variano da una religione all'altra. Srila Prabhupada, nella Bibbia il comandamento pratico di Dio è che non uccidiate, quindi uccidere mucche è per voi un peccato. Cardinale Danielo, Dio dice all'indù di non uccidere e dice agli ebrei di... Srila Prabhupada, no, Gesù Cristo insegnò non uccidere. Perché lo interpretate a seconda di come vi conviene? Cardinale Danielo, ma Gesù permise il sacrificio dell'agnello pasquale. Srila Prabhupada, ma non mantenne mai un mattatoio. Cardinale Danielo, ridendo, no, ma mangiò carne. Srila Prabhupada, quando non c'è altro cibo si può mangiare carne per non morire di fame. Questa è un'altra cosa, ma è molto peccaminoso mantenere regolarmente mattatoi solo per soddisfare il vostro palato. Non avrete una società umana finché non sarà bloccata questa crudele pratica di mantenere i mattatoi. E sebbene l'uccisione di animali possa a volte rendersi necessaria per la sopravvivenza, almeno l'animale madre, la mucca, non dovrebbe essere uccisa. Questa è semplicemente umana decenza. Nel movimento per la coscienza di Krishna non permettiamo l'uccisione di nessun animale. Krishna dice patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prayakchati. Se qualcuno mi offre con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto e dell'acqua, accetterò la sua offerta. Bhagavad Gita 9, verso 26. Ci cibiamo solo dei resti del cibo di Krishna, prasada. Gli alberi ci offrono molte varietà di frutta, ma non vengono uccisi. Naturalmente un'entità vivente è cibo per un'altra, ma questo non significa che potete uccidere vostra madre per cibarvi. Le mucche sono innocenti, ci danno il loro latte. Voi prendete il loro latte e poi le uccidete nei mattatoi. Questo è peccaminoso. Studente, Srila Prabhupada, il permesso ai cristiani di mangiare carne si basa sull'opinione che le specie di vita inferiori non abbiano un'anima come gli esseri umani. Srila Prabhupada, questa è una sciocchezza. Per prima cosa dobbiamo comprendere l'evidenza della presenza dell'anima all'interno del corpo. Poi potremo giudicare se l'essere umano ha un'anima e se la mucca non la possiede. Quali sono le caratteristiche che differenziano una mucca da un uomo? Se le caratteristiche sono differenti, possiamo allora dire che l'anima non è presente negli animali. Ma se scopriamo che gli animali e l'essere umano possiedono le stesse caratteristiche, come potete dire che gli animali non hanno anima? I sintomi generali sono questi: l'animale mangia e voi mangiate, l'animale dorme e voi dormite, l'animale si accoppia e voi vi accoppiate, l'animale si difende e voi vi difendete. Qual è la differenza? Cardinale Danielov, noi ammettiamo che nell'animale possa essere presente lo stesso tipo di esistenza biologica presente nell'uomo, ma non ammettiamo che possa avere un'anima. Noi crediamo che l'anima sia umana. Srila Prabhupada, la Bhagavad Gita dice Sarva Yonishu, l'anima esiste in tutte le specie viventi. Il corpo è come un vestito. Voi portate abiti neri, io porto abiti color zafferano, ma sotto il vestito voi siete un essere umano e io sono un essere umano. Allo stesso modo, i corpi delle diverse specie viventi sono come abiti diversi. Esistono 8.400.000 specie o abiti, ma all'interno di ciascuna è presente un'anima spirituale, un frammento di Dio. Immaginiamo che un uomo abbia due figli, non ugualmente meritevoli. Uno di essi è un giudice della Corte Suprema e l'altro è un comune manovale, ma il padre li considera entrambi suoi figli. Non fa distinzione pensando che il figlio giudice sia più importante di quello che fa il manovale. E se il figlio giudice dicesse: caro padre, l'altro tuo figlio è inutile, lo faccio a pezzi e me lo mangio, il padre lo permetterebbe? Cardinale Danielo, certamente no. Ma per noi l'idea che ogni vita sia parte di Dio è difficile da ammettere. C'è una grande differenza tra la vita umana e quell'animale. Srila Prabhupada, la differenza è dovuta allo sviluppo della coscienza. Nel corpo umano è presente una coscienza sviluppata. Se tagliate un albero non farà resistenza. In realtà fa resistenza, ma solo in lieve misura. C'è uno scienziato di nome Jagadish Chandra Bose che ha inventato una macchina in grado di provare che gli alberi e le piante provano dolore quando vengono tagliati. E noi possiamo rendercene conto direttamente quando qualcuno uccide un animale. Resiste, grida, produce dei suoni orribili. È quindi una questione di sviluppo di coscienza, ma l'anima è presente in tutti gli esseri viventi. Cardinale Danielo, ma dal punto di vista metafisico, la vita umana è sacra. Gli esseri umani pensano su una piattaforma più elevata di quell'animale. Srila Prabhupada, qual è questa piattaforma più elevata? L'animale mangia per mantenere il suo corpo e anche voi mangiate per lo stesso motivo. La mucca mangia l'erba nel campo e l'essere umano mangia carne proveniente da un immenso mattatoio pieno di macchine moderne. Ma solo perché voi avete così grandi macchine è una scena così agghiacciante. Mentre gli animali mangiano solamente erba, questo non significa che voi siate talmente avanzati che solo nel vostro corpo sia presente l'anima e non nel corpo degli animali. Questo è illogico. Possiamo vedere come le stesse caratteristiche di base siano presenti sia nell'animale sia nell'essere umano. Cardinale Danielo, ma solo negli esseri umani è presente la ricerca metafisica dello scopo della vita. Srila Prabhupada. Sì, così fate della ricerca metafisica perché credete che l'anima non sia presente nell'animale. Questa è metafisica. Se pensate in modo metafisico, va bene. Ma se pensate come un animale, che scopo ha lo studio della metafisica? Metafisica significa oltre la fisica o, in altre parole, spirituale. Nella Bhagavad Gita, Krishna dice Sarva Yonishu Kaunteya. In ogni essere vivente è presente l'anima spirituale. Questa è comprensione metafisica. O accettate gli insegnamenti di Krishna come metafisici, o dovrete accettare l'opinione di uno sciocco di terza classe come metafisica. Quale accettate? Cardinale Danielow. Ma perché Dio ha creato degli animali che si cibano di altri animali? Sembra ci sia un errore nella creazione. Srila Prabhupada. Non è un errore. Dio è molto gentile. Se volete mangiare animali, ve ne offre la possibilità. Dio vi darà nella vostra prossima vita il corpo di una tigre, così che potrete mangiare carne molto liberamente. Perché mantenete dei mattatoi? Vi darò zanne e artigli, mangiate pure. Così i mangiatori di carne sono in attesa di tali punizioni. I mangiatori di carne diventeranno tigri, lupi, gatti e cani nella loro successiva vita, per avere maggiori facilitazioni. Avete ascoltato La scienza della realizzazione spirituale, una raccolta di estratti da lezioni, interviste e discorsi di Sua Divina Grazia Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fondatore Acharya e maestro spirituale della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, ISKCON, un programma di Radio Krishna Centrale a cura di Bhakta Andrea S. Copyright BBTE Bhaktivedanta Book Trust International. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Per qualsiasi informazione visitate il sito radiokrishna.com.